Valsemeir High School Radio.
Radio Valsemeir presenta Prof a distanza. La scuola a casa tua sulle onde del web. Perché non si finisce mai di imparare.
Valsemeir, dal liceo al web.
Bene, eccoci qua allora per una nuova puntata. Questa volta parliamo di letteratura latina, quindi la lontananza, come dice la base, non ci impedirà di fare un breve riassunto di quello che succede nella cosiddetta età dei Flavi. Cosa c'è stato prima? Beh, c'è stato Nerone, tutta l'epoca dei Giulio Claudi, che si conclude con Nerone. Nerone nel 68, alcune legioni si ribellano, e Nerone ormai ha perso anche l'appoggio del popolo con una serie di errori strategici, potremmo chiamarli oggi, di cui abbiamo già parlato quando abbiamo visto in classe l'epoca dei Giulio Claudi. Nel 68 Nerone, ormai braccato, pone fine alla sua vita chiedendo a uno schiavo di ucciderlo. Si apre la lotta per la successione. Il candidato ideale è Galba. Galba era molto amico del Senato, ma Galba si trovava in Spagna, ci mise 4 mesi per arrivare a Roma. Da Galba in poi inizia il cosiddetto anno dei 4 imperatori, un anno in cui la città di Roma fu continuamente sotto pressione, invasa da saccheggi, guerre, eserciti contro eserciti, perché succedeva che appena uno prendeva il potere, altri gruppi di potere subito si ribellavano dalle legioni che stavano magari nelle province, ai pretoriani, ai senatori. Era difficile trovare un uomo che mettesse d'accordo tutti. In un anno quindi si danno spazio, prendono spazio ben 4 imperatori, fino a quando l'ultimo, Vespasiano, darà origine poi alla dinastia dei Flavi. Certo è che con l'arrivo di Galba, che finalmente instaura il suo potere, ben visto dal Senato, un po' meno dai pretoriani, potremmo dire che si chiude anche l'epoca di Nerone. Nerone, lo sapete, in un primo tempo era stato amico degli intellettuali, poeta lui stesso, aveva favorito le attività intellettuali. In un secondo momento invece aveva dato una svolta autoritaria, reprimendo il tutto, ma questo accadde quando scoprì appunto che in casa sua c'era un pericolosissimo tarlo, che era la cosiddetta congiura dei Pisoni, di cui abbiamo già parlato. Insomma, tolto di mezzo Nerone, 4 personaggi prendono il potere, e dando origine al cosiddetto anno dei 4 imperatori, un anno davvero molto problematico.
Meno male che adesso non c'è Nerone.
Pagare.
meno male che adesso non c'è Nerone, era quello che cantavano anche probabilmente i cittadini di Roma e il Senato subito dopo la morte di Nerone e l'arrivo poi di Galba sul trono imperiale. Galba che fra l'altro decise di sdebitarsi nominando come suo successore designato proprio il nipote di quel pisone senatore che aveva organizzato la congiura contro di lui.
Io Class, la radio è di classe.
Bene, eccoci tornati. Allora, dicevamo, meno male che non c'è Nerone, però dopo un po' meno male che non c'è Galba, perché Galba, il suo regno durò pochissimo, diciamo non ebbe neanche il tempo di sedersi sul trono, che immediatamente nella stessa Roma una congiura portò al potere Ottone. Allora, Ottone in realtà era all'inizio alleato, è complicatissima la storia di quest'anno, basta andare su Wikipedia, tanto per dirne una, trovate pagine, e anche quando ci sono storici che ne parlano, per esempio, Tacito, davvero è molto molto complicata, in un anno ben 4 guerre civili potremmo dire. Ottone, diciamo così, era appoggiato da una parte della plebe, e anche dai pretoriani che avevano mal visto Galba, perché Galba si presentava di più come uomo del senato, diciamo così. E Ottone però anche lui non fa in tempo a gioire, che immediatamente le truppe stanziate nella Germania si ribellano e proclamano imperatore il proprio comandante Vitellio. Fra l'altro Vitellio, vi devo dire, se andate a vedere il suo ritratto scolpito sul marmo in questo mezzo busto che trovate anche sulla pagina di Wikipedia, vi devo dire che Vitellio era Aldo Fabrizi, cioè il famoso attore Aldo Fabrizi romano, uguale proprio, ma giuro uguale, stessi lineamenti. Comunque sta di fatto che fra l'altro Vitellio, una cosa abbastanza che incuriosisce, cioè Vitellio era stato mandato lì, non ricordo più se da Galba o da Ottone stesso, credo da Galba, per sedare una ribellione di questi soldati che, non essendo pagati, minacciavano le peggio cose, l'invasione di Roma, eccetera, eccetera. Vitellio fu mandato lì come uomo dell'impero per portare la calma e in realtà invece si mise a capo di queste legioni e marciò contro Ottone. Vi risparmio tutti i dettagli, le battaglie, eccetera. Comunque Vitellio ha la meglio su Ottone. Ottone, quando vede che la battaglia è perduta, decide di non sacrificare i giovani idealisti che lo hanno un po' inseguito, che lo hanno seguito nel suo esercito, e si toglie la vita per evitare un'ulteriore carneficina, gesto che gli fa onore, come dicono alcuni storici. Vitellio prende il potere, ma appena insediato, indovina un po', c'è un'altra legione stanzate nelle province orientali, Gerusalemme, la Palestina, la Siria, tutte province romane, Vespasiano, il quale dice, non mi sta bene Vitellio. E così, in quel momento, fra l'altro Vespasiano si trovava a fronteggiare una tremenda rivolta, la rivolta giudaica che aveva messo in forte crisi l'occupazione romana, lascia suo figlio Tito a risolvere i problemi, si muove e marcia verso Roma. In realtà, prima di andare a Roma, fa che occupare l'Egitto, perché l'Egitto era il granaio del mondo romano, quindi prende possesso dei rifornimenti. Nel frattempo a Roma il fratello di Vespasiano si muove con abilità e scaltrezza, era prefectus urbis di Roma. E, insomma, il povero Vitellio, sabotato dall'interno, con l'esercito di Vespasiano che freme, con altre legioni che dal nord marciano su Roma perché fedeli a Vespasiano, insomma, per Vitellio le cose si mettono male. E così, alla fine di ennesimi scontri, ennesimi bagni di sangue, Vespasiano può entrare poi come imperatore a Roma. Siamo nel 69 e nel 69 inizia per un periodo di 10 anni la dinastia dei Flavi. Anche più di 10 anni, in realtà 10 anni sarà Vespasiano. Vespasiano è una figura un po' particolare da approfondire, intanto perché era di origine equestre, quindi diciamo uno abituato a fare conti prima che a combattere, ma si era rivelato anche un ottimo generale. Fu il primo imperatore, insomma, proveniente da quei ceti emergenti che fin dall'età di Augusto avevano fornito all'impero funzionari del resto capaci e preparati. Difatti Vespasiano non aveva una grande esperienza militare, ma sapeva circondarsi di generali molto validi. Lui era più che altro un abilissimo amministratore. Promosse una rigida politica finanziaria, quindi prima cosa rimettere a posto le tasse, l'erario dello Stato, come, indovina, indovinello, con una manovra molto, direi mai vista, cioè tasse, nuove tasse. Poi intraprese la costruzione di opere pubbliche, una la citiamo in particolare, l'edificazione e la costruzione dell'anfiteatro Flavio, più noto come Colosseo, anche se Vespasiano non riuscì a inaugurarlo, lo inaugurò poi suo figlio Tito. Poi per quanto riguarda il Senato, introdusse in Senato molti provinciali, sciolse alcune legioni italiche pericolose, perché coi rapporti clientelari che avevano rischiavano sempre di scalzare gli imperatori, erano fonte di disordini, e promosse invece delle legioni che provenivano dalla provincia. Voleva insomma soldati disciplinati e meno impegolati nel solito casino delle lotte interne italiche. Poi nel 69 Vespasiano fa il passo che nessuno aveva osato prima, cioè promulga la Lex de Imperio Vespasiani. In che cosa consiste questa legge? Beh, sostanzialmente per legge si stabilisce una volta per tutte quali sono i poteri tanti dell'imperatore e quali sono i poteri pochissimi del Senato. Ma come, dirà qualcuno, possibile? Dobbiamo aspettare il 69, ma è da molto prima, da Augusto era successo questo? No, non era successo questo, perché Augusto, come sappiamo, aveva sempre formalmente detto che era il restauratore della Repubblica. E anche gli imperatori successivi, pur facendo valere in maniera più netta rispetto ad Augusto la loro presenza, si imponevano anche come immagine pubblica, più come autoritari, in realtà portarono avanti la favoletta che l'imperatore era un coordinatore, uno che aiutava il Senato, uno che per il suo prestigio aveva una parola definitiva, ma solo dal punto di vista diciamo onorifico. In realtà le decisioni erano prese dai tribuni della plebe, dal Senato, eccetera. Ecco, Vespasiano pone fine a questa bella favoletta raccontata dalla dinastia di Giulio Claudio e dice: no, l'imperatore comanda, queste sono le mansioni dell'imperatore e questi sono i ruoli di collaborazione del Senato. Possiamo dire che con questa legge nasce ufficialmente, anche sulla Gazzetta Ufficiale, passatemi il termine, l'Impero Romano. Per favore non chiamatela più Repubblica, perché non è vero, ve lo dico chiaramente, siamo sotto l'impero. Ecco, con Vespasiano, diciamo così, anche le parole giuste vanno a posto per chiamare le cose con il loro nome. Vespasiano comunque rimane un personaggio molto interessante, tanto che chi volesse può leggersi una serie di romanzi molto interessanti dal punto di vista storico, pubblicati dalla Newton Compton. L'autore è Robert Fabbri. Robert Fabbri, che è di origine italiana ma naturalizzato inglese, e ha scritto una serie di romanzi, tanti per la verità. Il ciclo è Il destino di un imperatore, che hanno come protagonista proprio Vespasiano. Quindi Vespasiano dalla nascita, la crescita nel Lazio, eccetera, la partenza. Vespasiano e anche tutta la sua famiglia. È un'epoca, quella di Roma, in cui effettivamente il volto del potere è cambiato parecchio. Non ci dimentichiamo però che, nonostante tutti questi meriti, prima di tutto Vespasiano ha saputo circondarsi delle persone giuste per dare inizio a una nuova fase dell'impero. Molti lo ricordano come generale, in realtà fu semplicemente un uomo intelligente, capace di fare delle scelte, a volte scomode, ma necessarie.
Generale, dietro la collina ci sta la notte, crucca e assassina, e in mezzo al prato c'è una contadina, curva sul tramonto, sembra una bambina di 50 anni e di 5 figli, venuti al mondo come conigli. partiti al mondo come soldati e non ancora tornati. Dietro la stazione lo vedi il treno che portava al sole, non fa più fermate neanche per pisciare, si va dritti a casa senza più pensare che la guerra è bella anche se fa male, che torneremo ancora a cantare e a farci fare l'amore, l'amore dalle infermiere. La guerra è finita, il nemico è scappato, è vinto, è battuto, dietro la collina non c'è più nessuno, solo aghi di pino e silenzio e funghi, buoni da mangiare, buoni da seccare, da farci il sugo quando viene Natale, quando i bambini piangono e a dormire non ci vogliono andare. Generale, queste 5 stelle, queste 5 lacrime sulla mia pelle, che senso hanno dentro il rumore di questo treno, che è mezzo vuoto e mezzo pieno, e va veloce verso il ritorno, tra 2 minuti è quasi giorno, è quasi casa, è quasi amore.
Your life, your dance.
Bene, salutiamo allora Vespasiano. Qualcuno dice, ma io sto nome l'ho già sentito, Vespasiano. Eh sì, perché pensate, la sua gloriosa, il suo glorioso passaggio sulla terra ha lasciato una parola in italiano, il Vespasiano. Sarebbe il bagno pubblico che ancora oggi vediamo anche nella nostra Torino, magari vicino a zone di mercato, no? Il bagno pubblico, il Vespasiano, eh? Se volete fate una ricerca, poi come mai un imperatore così importante alla fine lo ricordiamo per questo motivo. Allora, Vespasiano regnò dal 69 al 79, poi gli succede Optimus Princeps, e cioè suo figlio Tito. Allora, Tito ha avuto una storiografia molto molto positiva, favorevole, insomma, fu definito addirittura amor ac delice generis umani, amore e delizia del genere umano. Mamma mia, questo sì che è bello per un politico, diciamo, essere chiamato in questo modo. Ricorda un po' quelle espressioni dei dittatori nordcoreani, cosa posso dire la mia. Comunque, in realtà Tito era molto capace nel tessere rapporti con il Senato, fece una politica sostanzialmente conservatrice, però sempre rispettando le prerogative del Senato. Tito che regnò, ahimè, per i suoi sostenitori del Senato, solamente per 2 anni, dal 79 all'81, fu colui che promosse le prime campagne militari verso il nord della Britannia. Ricordate, la Britannia fu invasa dalle legioni di Cesare, poi sostanzialmente rimase una terra in cui c'era la presenza romana. Benissimo, ma Tito ampliò questa presenza e poi con Tito si distinse come un po' come suo padre, un buon amministratore, con un'amministrazione pubblica piuttosto oculata e tranquilla, ecco. Anche grandiose opere edilizie caratterizzano il suo regno. Ricordiamo che fu proprio lui a inaugurare nell'80 l'anfiteatro Flavio, che tutti conoscono come Colosseo. Ecco, anche qua, fra l'altro, chissà come mai Colosseo, ma perché proprio lì davanti c'era una statua di Nerone enorme. Dopo la caduta in disgrazia di Nerone fu trasformato, divenne un dio, se non ricordo, lo trasformarono in Apollo, anche perché Nerone amava farsi ritrarre come Apollo, il dio delle arti, delle muse. Un paio di ritocchi, un po' di restyling e divenne Apollo. Questa statua enorme che era vicino al luogo dove fu costruito l'anfiteatro Flavio, e lì prima c'era la Domus Neroniana, che fu completamente distrutta con la damnatio memoriae di Nerone. Era talmente smisurata questa statua, il colosso, che l'anfiteatro Flavio divenne poi il Colosseo, perché è vicino a quella statua che poi fu distrutta, fusa per farne tante belle spade in epoche successive, e rimane oggi solamente l'enorme basamento conservato a Roma, che ci fa capire quanto era smisurata davvero questa statua, il Colosseo. Insomma, Tito inaugura il Colosseo, porta avanti una politica conservatrice di consolidamento delle frontiere, soprattutto in Bretagna, ma forse noi lo possiamo ricordare anche, passatemi il termine, come l'imperatore della sfiga, perché in quei 3 anni sotto il suo regno successe veramente di tutto. Tanto per cominciare, nel 79 la famosa eruzione del Vesuvio, che distrusse le città di Pompei, di Ercolano, di Stabia. Nell'80 un violentissimo incendio devastò molti quartieri di Roma. In questo, diciamo così, non si era imparato nulla dalla lezione di Nerone, che già aveva avuto il primo incendio a Roma. Ecco, con Tito un altro incendio devastante. Conseguenza dell'incendio fu poi, anche per le precarie condizioni igieniche, un'epidemia che causò moltissime vittime. Nell'81 la sfiga decide di dire basta e si accanisce direttamente sull'imperatore. A 41 anni Tito muore per malattia senza lasciare eredi diretti. E a questo punto gli succede Domiziano. Domiziano era una figura un po' particolare, perché diciamo si occupava di tutt'altro. Lui era un po' una specie di Nerone prima di salire al soglio imperiale, cioè gli piaceva scrivere poesie, un letterato, un amico della musica, e improvvisamente si trova sul trono imperiale ed era una svolta decisamente autoritaria. Ma prima di vedere la svolta autoritaria di Domiziano, torniamo ancora un attimo su Tito, anche perché Tito, mentre regnava ancora suo padre nel 70, il secondo anno del regno di Vespasiano, nel 70 Tito distrusse il Tempio di Gerusalemme e da quel momento inizierà la cosiddetta diaspora ebraica. E allora abbiamo deciso di mandare adesso in scaletta un brano dell'ultimo disco di Angelo Branduardi, che si intitola Il Cammino dell'Anima, il quale ha una bellissima suite strumentale che si intitola appunto Gerusalemme.
Class, la radio è di classe.
Bene, eccoci tornati sempre alla ricerca di indizi storici sulla dinastia dei Flavi. Quindi abbiamo visto Tito, a soli 41 anni, di malattia, muore e non lascia eredi.